Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli, going up, up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The sea
is flecked with bars of gray. Abbiamo visto che dopo la sconfitta, la terribile, umiliante sconfitta di Baltaoglu il 18 aprile, Mehmet II decide di far volare le navi. Letteralmente così si esprime Tursunbeg, pur di violare in qualche modo quella famosa fessura profonda della città vergine di cui parla Tursunbeg, la cui immagine quasi erotica lo tormentava, escogita uno stratagemma, forza la natura stessa e fa passare le navi via terra. Avete presente Fitzcarraldo? Ecco, però non una, 70-80 navi. Naturalmente Tursunbeg è poeticissimo nel raccontare la scena che si svolge il 22 aprile. Le navi dell'Islam, adorne di bandiere dalle forme e dai colori svariati, spiegarono le loro vele. Le fecero avanzare nell'aria, al di sopra della fortezza di Galata, meglio le fecero volare. Da ogni nave si levavano i suoni dei tamburi e dei timpani, e le voci delle ciurme si mescolavano al frastuono delle onde del mare che si infrangevano l'una contro l'altra. Immagine assolutamente allucinata, tra l'altro. Ci sarebbe da parlare, quando si parla delle battaglie, dell'uso delle droghe. Sicuramente in campo turco si assumevano sostanze psicotrope. E qualcosa ci fa pensare che nella poeticità, o anzi proprio nella poetica stessa, nel modo di raccontare le cose di Tursunbeg, sia riflesso un modo di vedere quello che accade realmente allucinato, con questa ossessività astrologica, questo rispecchiamento continuo fra cielo e terra e queste immagini sempre così deliranti. Però in effetti ci dicono anche la verità, perché è vero che spiegano le vele, lo fanno, come abbiamo detto, per utilizzare, oltre ai rulli di legno ingrassati, anche la forza del vento. E quindi da un certo punto di vista è vero che volano, anche perché volano effettivamente al di sopra della fortezza di Galata. Quando arrivano al punto di ammaraggio, alle acque fredde, alle Psikhra Hydata, oggi Hasim Pasha, a nord di Galata, secondo un'antica manovra vengono unite l'una all'altra le navi turche per formare un ponte che quindi fronteggiava la città lungo una seconda linea di fuoco. E scrive Tursunbeg, ancora quanto ci piace: avresti creduto che il ponte rappresentasse la linea di uno scritto pieno di incantesimi destinati a permettere la conquista della fortezza. Sì, perché dovete sapere che Costantinopoli, che è chiamata la polis, la città per eccellenza, sempre e comunque da tutte le fonti, anche dalle fonti turche, nel momento in cui comincia l'assedio non viene più chiamata la città, viene chiamata la fortezza. E beh, c'è un motivo per questo. Certamente c'è un motivo pratico, c'è un assedio, ci sono delle mura, dunque viene percepita come una fortificazione. Ma dobbiamo dire che quello della fortezza è un simbolo potente. Se qualcuno di voi ha presente la grande letteratura che esiste sugli assedi, la grande quantità di racconti di difesa delle mura, ebbene, hanno sempre qualche cosa di profondamente conturbante, perché sono una grande metafora. Lo sgretolamento delle mura è il cedimento dell'io. L'assedio, ogni racconto di difesa delle mura, è la metafora di questa resistenza dell'io e l'espressione della grande paura che essa sia forzata.
comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fresh, how we are.
Se la fortezza è un simbolo potente, è una grande metafora. Se anche l'assedio lo è, se lo è lo sgretolamento delle mura, se le mura rappresentano l'io e la difesa dell'io dall'altro, dall'ignoto, la resistenza alla permeabilità dell'io, al dilagare della fiumana dell'altro, dell'ignoto e straniero, dell'irrazionale e selvaggio, che in questo caso è molto efficacemente simboleggiato dal turco, ebbene, pensate che simbolo ancora più potente è quello dell'esistenza di una porticina piccolissima, segreta, sotterranea, che nessuno conosce e che però non è stata sprangata e mette in comunicazione, senza che lo si sappia, l'io con l'altro, la fortezza, o meglio ciò che la fortezza protegge, con quest'ignoto, straniero, irrazionale, selvaggio, con questa fiumana altra simboleggiata dai turchi. Ebbene, abbiamo anche questo nella storia dell'assedio di Costantinopoli. Abbiamo quella che è stata misteriosamente, miticamente, fantasmaticamente descritta, cantata e, diciamo, analizzata proprio nella sua simbolicità più volte come Cherco Porta. Ebbene, abbiamo anche questo nel racconto dell'assedio e della conquista di Costantinopoli. Abbiamo un'altra porta, oltre a tutte le tantissime e molteplicemente chiamate porte delle mura di terra, abbiamo nemmeno una porta, una porticina, una postierla, un'apertura minuscola e sotterranea che forse addirittura non esistette mai realmente, ma che esiste realmente, anzi troneggia nell'immaginario dei testimoni della caduta e poi più ancora di quanti in seguito la interpretarono, la analizzarono, la descrissero sia nelle opere storiche sia in quelle letterarie, che di volta in volta attualizzano poi nei loro resoconti il sentire politico e psicologico della propria epoca. E la Cherco Porta, appunto, campeggia sempre in questi resoconti, che siano storici o siano letterari, anche in quelli di coloro secondo i quali non esistette mai, il che forse è ancora più straordinario. Racconta un solo e unico cronista bizantino, Ducas, che esisteva in effetti una piccola porta sotterranea e segreta in prossimità della parte inferiore del palazzo imperiale, chiusa da molti anni, scrive, in modo sicuro. Alcuni storici congetturano che sia stata murata durante il regno di Isacco Angelo, cioè al momento dell'assedio crociato del 1204. Fatto sta che, come scrive di nuovo Ducas, era stata completamente dimenticata finché all'inizio dell'assedio turco del 1453, cercando almeno un unico passaggio diretto, visto che le porte vere sarebbero state tutte blindate, alcuni vegliardi, scrive Ducas, si ricordarono della sua esistenza e riferirono la cosa all'imperatore, così che per suo ordine fu smurata. Il nome di quella porta segreta, conclude Ducas, era un tempo quella di Cherco Porta. Il nome della Cherco Porta sarebbe rimasto famoso. Tutti, da Edwin Pierce a Gustave Schlumberger, i primi autori di opere sistematiche sulla caduta di Costantinopoli, da Stephen Runciman, l'autore dell'ultimo testo base sulla caduta di Costantinopoli, fino a Agostino Pertusi, l'autore di quella meravigliosa antologia delle fonti sulla caduta di Costantinopoli in due volumi pubblicata dalla Fondazione Lorenzo Valla, passando per i molti che hanno elaborato letterariamente la caduta di Costantinopoli, come per esempio Stefan Zweig con la sua poetica Finis Austriae, della nobiltà della sconfitta e della inevitabilità della caduta degli imperi, come abbiamo detto, hanno dato credito all'esistenza della Cherco Porta, anzi l'hanno associata all'altro evento irrazionale, ma questo sì reale, che consentirà la violazione del grande simbolo della fortezza, un evento inesplicabile.
Down in the green hay, where monkey and bear usually lay, they
stable boy's cry.
Said someone, come quick, the horses got loose, got grass sick. They'll founder, faint, they'll die. Wood is now known by the sorrel and the roan, by the chestnut and the bay and the gelding gray. It is stay by the gate that you are given, and remain in your place for your season, and had the overfitted but listen to the high fence for sense wisdom. Did you hear that bear said monkey will get out of here fair and square?
The Kerkoporta incident è già al centro dell'analisi della battaglia del 29 maggio 1453 condotta da Edwin Pearce, come abbiamo detto, l'autore del primo fra i grandi classici della storiografia dedicati alla caduta di Costantinopoli, The Destruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Constantinople by the Turks in 1453. Un libro che prendeva le mosse, non senza contestazioni e precisazioni, dallo studio delle mura teodosiane di uno studioso ottocentesco di nome Van Millingen. Sir Edwin Pearce era un tipo strano. Era nato nel 1835 e aveva vissuto per 40 anni a Istanbul. Faceva l'avvocato e il giornalista, inglese naturalmente, nonché molto probabilmente la spia, come conferma anche la storia piuttosto rocambolesca della sua incarcerazione durante la Prima Guerra Mondiale, del successivo rilascio per interessamento però non inglese ma americano, e forse a sentire Pearce anche tedesco. Pearce è un personaggio molto molto interessante, aveva 80 anni quando fu incarcerato e la sua storia è raccontata tra l'altro nel suo diario 40 Years in Constantinople, che è stato pubblicato a Londra nel 1916, tre anni prima della sua morte. Comunque sia, e qualunque fossero le motivazioni reali per cui Pearce era così interessato a queste cose, aveva una lunga consuetudine con le fortificazioni della città, in particolare con le mura teodosiane. Le aveva ispezionate personalmente più e più volte ed era anche convinto di aver visto con i suoi occhi la Kerkoporta. Sostiene di averla vista nel 1875, prima della distruzione del tratto di mura in cui si trovava, da parte dei russi nella guerra russo-turca di liberazione della Bulgaria del 1877-78, una guerra di liberazione di cui oggi si parla poco, ma che fu appoggiata da grandissimi, eminentissimi intellettuali, scienziati, scrittori, da Victor Hugo a Tolstoi, da Dostoevsky a Darwin, Garibaldi, e anche dal povero Edwin Pearce, che ebbe non poche grane per il libro che scrisse a questo proposito. Comunque, a partire da Millingen e Pearce, la Kerkoporta diventerà un simbolo sempre più presente e potente, perché, come scriverà poco dopo Gustave Schlumberger, di qui sarebbe passato il destino di Costantinopoli. Gustave Schlumberger scriverà questo, racconterà la storia della Kerkoporta nel suo Le siège, la prise e le sac de Constantinople par les Turcs en 1453, pubblicato non a caso nel 1914, allo scoppio della Grande Guerra, mentre il libro di Pearce era stato pubblicato nel 1908. Abbiamo detto che il credito dato all'esistenza della Kerkoporta si unisce all'associazione di questa, che viene citata da Dukas in tutt'altro contesto, all'altro evento irrazionale che consente la violazione del grande simbolo della fortezza. Si tratta della inspiegabile defezione del protostrator, del capitano delle forze di terra, cioè di Giovanni Giustiniano Longo, che proprio nel mezzo dell'attacco dei giannizzeri all'alba del 29 maggio 1453 a un certo punto si ritirerà nel mezzo dell'attacco. Noi non sappiamo da quale porta riuscirà a ritirarsi Giustiniano Longo. I due eventi irrazionali della storia dell'assedio e della caduta di Costantinopoli, però, come vedremo, saranno sovrapposti in tutte le più oggettive anche e accurate delle narrazioni storiche. Torniamo a questa immagine delle navi che a vele spiegate e con tutte le bandiere colorate ottomane al vento volano sopra le colline di Galata. L'immagine è allucinogena per i turchi, ma immaginate quanto terrificante per i difensori che assistono impotenti a questa ulteriore mirabolante trovata del ventenne Padishah. Ora, è chiaro che le navi non avrebbero mai potuto passare da Galata senza il consenso dei genovesi. Galata era genovese, era una città genovese. Dobbiamo considerare che la terza parte delle forze difensive di Costantinopoli e di certo la parte meglio equipaggiata anche dei turchi, fra l'altro, perché le corazze e comunque l'equipaggiamento di veneziani e genovesi era sicuramente il migliore fra tutti, migliore anche di quello dei giannizzeri, era costituita dai veneziani e alla fine da quegli stessi genovesi che avevano garantito il passaggio delle navi ottomane da Galata. La storia della caduta di Costantinopoli è dunque una storia strana, perché è una storia da un lato di eroismi occidentali, ma dall'altra di tradimenti occidentali, almeno reciproci se non contro i bizantini. Nel senso che sulla condotta dei genovesi e anche su quella dei veneziani incombe un sospetto generale, forse anche la certezza, possiamo dire, non solo e non tanto di un'ambiguità e duplicità diplomatica come minimo spregiudicata, ma di un vero e proprio doppio gioco. Ora però, dal punto di vista dei genovesi, il doppio gioco era qualcosa di diverso di quello che constateremo e abbiamo anche constatato da parte dei veneziani. Cioè, i veneziani, come abbiamo visto, tendevano a dare un colpo al cerchio e uno alla botte, a tenersi comunque prudenti, attendisti e a garantirsi comunque sempre attraverso la diplomazia e attraverso una certa neutralità o comunque inefficacia delle azioni propriamente governative, cioè decise dal Senato della Serenissima, tenersi comunque la possibilità di un'intesa con i turchi se i turchi fossero stati vincitori. Ma la situazione dei genovesi è diversa, perché Galata si trova proprio schiacciata fisicamente tra l'esercito ottomano, anzi il territorio ottomano, e la città da conquistare, Costantinopoli, di cui anzi precedentemente era un quartiere. Quindi la neutralità nominale di Galata era scontata, era inevitabile. Ma proprio nella lettera di Isidoro di Kiev, di cui parlavamo, l'ultima lettera spedita da Candia, indirizzata a Filippo di Borgogna, che tra l'altro è stata edita soltanto abbastanza di recente da Pertusi, proprio Isidoro di Kiev fa una difesa aperta dell'operato dei genovesi durante l'assedio, ci dà una chiave di lettura molto precisa del comportamento genovese. Contro la diceria diffusa molto presto di un loro comportamento ambiguo, addirittura di un loro tradimento generale nei confronti dei bizantini e dei latini, la posizione di Isidoro è chiarissima. Scrive che benché i genovesi simulatu cum teucro viverent, cioè convivessero simulatamente con il teucro, con il troiano, cioè con i turchi, questo loro atteggiamento era stato concordato oque firet statuto consilio, e loro non solo inviavano quando era loro possibile durante la notte pare uomini e mezzi e vettovaglie in aiuto degli assediati, ma partecipavano persino alle riunioni del consiglio imperiale. Questo ce lo dice un testimone attendibile come Isidoro di Kiev, e fra l'altro viene confermato da quanto già scriveva il podestà di Pera Lomellino a suo fratello in una lettera del 23 giugno 1453. E con questo è tutto per questa sera. Ci risentiamo domani sempre alle 8 della sera.
Alle 8 della sera. 29 maggio 1453. La caduta di Costantinopoli. Di Silvia Ronchei. Regia di Federica Barozzi. cura di Giancarlo Simoncelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.